So now I think that it's time to introduce the six new astronauts of ESA who will join the current astronauts in the ESA Corps. So Simona, you have the floor.
Thanks, Jean-Jacques. So let me introduce them in alphabetic order. The first one being Samantha Cristoforetti, European astronaut of Italian nationality. The second one, Mr. Alexander Guest, European astronaut of German nationality. Third one, Andreas Mogensen, European astronaut of Danish nationality. Luca Parmitano, European astronaut of Italian nationality. Timothy Peake, European astronaut of UK nationality. And Thomas Pesquet, European astronaut of French nationality.
Buongiorno a tutti. È difficile anche in italiano, devo dire, esprimere i sentimenti che provo in questo momento. Come dicevo prima, è la realizzazione di un grande sogno. È difficile anche, credo, un po' per tutti realizzare la cosa. Abbiamo saputo della decisione finale soltanto un paio di giorni fa e penso che ancora un po' dentro di noi stiamo elaborando questo momento che veramente per tutti noi è la realizzazione di un sogno e che per tutti noi è l'inizio di una vita nuova. Come accennavo prima, sono felicissima del fatto che in questa nuova avventura ho dei colleghi meravigliosi e ringrazio l'Agenzia Spaziale Europea per aver selezionato me e loro. Credo che saremo un buon team, che lavoreremo bene insieme e spero che riusciremo insieme a fare buone cose. Vorrei ribadire i miei ringraziamenti, sicuramente ringrazio la mia famiglia, i miei genitori, ringrazio i tanti amici che mi hanno supportata in questo ultimo anno. Non è stato facile, perché anche diciamo dal punto di vista mio lavorativo, del mio addestramento, è stato un anno difficile. Conciliare le due cose l'ho potuto fare sicuramente grazie a tutte le persone che mi hanno supportato e anche grazie all'aeronautica militare che mi ha permesso di conciliare, diciamo, il mio addestramento di pilota da combattimento con la partecipazione a questo concorso. Quindi se sono qui sicuramente anche grazie a loro e grazie di nuovo a tutti per essere qui.
Buongiorno, vorrei utilizzare questo minuto più che altro per i miei ringraziamenti. È un momento incredibile per me. Vorrei utilizzare questo quindi per ringraziare innanzitutto l'Agenzia Spaziale Europea per questa opportunità, per avermi selezionato per divenire astronauta. Inoltre vorrei ringraziare l'Aeronautica Militare. È doveroso perché nella persona dei miei comandanti mi hanno dato un incredibile supporto fin dall'inizio, fin da quando sono entrato in aeronautica, attraverso i miei comandanti del reparto operativo, in seguito attraverso i comandanti del reparto sperimentale di volo, che quindi ringrazio in questo momento. E vorrei finire ringraziando la mia famiglia, perché per raggiungere questo risultato, senza il supporto di una famiglia come la mia, di mia moglie, di miei genitori e di tutto il resto della mia famiglia, non credo che sarei mai riuscito a ottenere questo risultato, che è soltanto l'inizio di quello che dovrà avvenire. Grazie ancora.
Astronauticast, stagione 2, episodio 6.
Il podcast di forumastronautico.it. Io sono Marco Zambianchi, aka Marco Zambi.
E io sono Michael Sacchi, alias Captain Archer sul forum. Bene, siamo qui nella torrida Milano in un inizio di estate. Effettivamente stiamo colando, quindi qualsiasi suono molesto che vi giunge alle vostre orecchie
lo dovrete sopportare. Vi scordate che chiudiamo la finestra?
Non ci penso neanche. Siamo gli Astronautica Studios, non solo climatizzati, abbiamo un enorme ventolone che ci rinfresca un pochino. Puntata direi un po' ricca, giusto quel filino.
Maggio, eh sì, perché abbiamo avuto un mese di maggio più che denso, direi. Quindi abbiamo cercato di selezionare in questi minuti che abbiamo perso rispetto all'ora che avevamo annunciato sul forum. Abbiamo cercato di condensare le informazioni, davvero scegliendo le più importanti, le più significative. E dall'apertura del nostro episodio di oggi avrete anche capito qual è la top news di questo mese, che è la selezione dei sei nuovi candidati astronauti dell'ESA. che ha culminato con la massima soddisfazione la scelta di due italiani, i nostri connazionali, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Però direi di lasciare spazio a Michael, che si è preparato più che bene per commentare questa notizia. No? Toccava a me?
Toccava a te, Marco.
Ok, allora mi tocca. Va bene, allora mi toccherà condirla con i soliti aneddoti poco seri che mi contraddistinguono. Beh, dicevo che sono stati finalmente selezionati dopo un anno circa di lavori di scrematura dalle 8.500 domande circa che sono giunte all'ESA, i sei astronauti così candidati, nel senso che ancora astronauti nel vero senso della parola non lo sono, perché non hanno compiuto il primo volo che li porterà oltre i 100 km di quota, e allora sì che potranno avere le alette da astronauta appese al petto, ma sono pronti a partire a settembre per l'addestramento. In particolare, vi dicevo, sono stati selezionati due nostri connazionali, Cristoforetti, una vecchia conoscenza se vogliamo, perché Samantha, quando diciamo ancora non era nessuno,
sentite il pavone,
quando ancora non era nessuno dal punto di vista mediatico, perché è una persona decisamente interessante, lo è stata fin dal primo incontro, è stata nostra compagna di avventura in una Astronauticon e poi per diversi mesi sulle pagine di Forum Astronautico. Quando si è iscritta alle selezioni per l'ESA, per discrezione e soprattutto una volta giunta molto vicina alle fasi finali, per non dare adito a speculazioni di tipo giornalistico, ci ha chiesto di rimuovere la sua utenza, cosa che abbiamo fatto volentieri sapendo qual era la motivazione che ci stava dietro, fino a quando poi siamo stati tutti sorpresi, ma fino a un certo punto, dalla sua promozione in finale prima e davvero come candidato astronauta vincitore della selezione poi. Sicuramente notevole il fatto che Samantha sia anche la prima donna selezionata dall'ESA, anche se ci sono state astronaute in precedenza, ma selezionate in realtà dalle loro agenzie nazionali, una francese e una britannica in precedenza. Ma anche se anche una donna, sicuramente questo è particolare, che è una novità assoluta per l'Europa, per l'Italia, ma in realtà la cosa più particolare secondo me è anche quella che ha messo totalmente in ombra il povero Luca Parmitano, con il quale però farei volentieri cambio, perché scambierei tranquillamente il totale anonimato, il fatto che la maggior parte dei riflettori siano puntati su Samantha. Ah, io basta, mi fanno fare l'astronauta, non c'è alcun problema. Ne dici?
Mi piacerebbe che dimenticassero il mio nome in cambio
del posticino di Luca Parmitano. No, sono sicuro che avremo modo di approfondire la conoscenza anche di Luca. Abbiamo insomma un po' di idee su cui stiamo lavorando e vedremo come riusciremo a concretizzarle. Per citare anche gli altri quattro poveracci, che poi non è che vogliamo essere così provinciali da non parlarne.
Ci mancherebbe.
Insieme a Samantha e a Luca sono stati selezionati Alexander Gerst, che è un Andreas Morgensen, che è danese, e a sentire Samantha è anche uno dei più simpatici del gruppo. Timothy Peake, britannico, e Thomas Pesquet, francese.
La presenza di un britannico, peraltro, fa capire che non è la quantità di soldi che si mettono in ESA che porta automaticamente posti per...
No, decisamente no, decisamente no. Però, insomma, ci sono stati tanti spunti di riflessione per queste nomine, alcuni molto polemici, anche forse un po' esagerati, chi ha seguito il forum lo ha notato. Ci sono state sicuramente delle motivazioni anche politiche, nel senso che, proprio come dicevi tu, la presenza di un astronauta inglese ci fa capire che forse l'Europa si è mossa, l'ESA si è mossa anche in chiave di stimolo, cercando di far aprire i cordoni della borsa ad alcuni paesi che hanno delle potenzialità di contribuzione economica e tecnologica molto maggiore di quella che poi danno effettivamente nel contesto ESA.
La prima domanda in conferenza stampa immediatamente dopo la nomina degli astronauti, comunque l'annuncio, è stata di un giornalista inglese. Adesso non vi do i dettagli perché mi è venuto in mente in questo istante, so di averlo letto, e appunto è stata quasi di domanda: ma perché ci avete dato un astronauta noi che non collaboriamo in ESA, almeno dal punto di vista economico? E la risposta è stata, forse un po' di circostanza, comunque degna di nota, che la selezione si è svolta nel modo più meritocratico possibile.
Beh, questa è sicuramente una prova. Stavo pensando tra l'altro che un'altra delle caratteristiche molto particolari di questa selezione è la giovane età media di tutti i partecipanti, che sono più o meno della classe 76-77, scusate se è poco visto che chi vi parla è proprio della 76, per cui sono davvero contento che si sia data una svecchiata, non perché abbia qualcosa contro gli altri astronauti, ma semplicemente perché è molto bello vedere queste che secondo me sono la punta di diamante delle nuove leve europee, che come ha detto Jean-Jacques Dordain potrebbero anche essere i nostri primi inviati verso non solo la stazione spaziale ma anche verso le spedizioni verso la Luna, quindi hanno l'età per poter attendere magari 10 anni come il povero Nespoli è stato costretto a fare dal momento della sua selezione al momento del primo volo. Per lui c'è stato anche l'incidente del Columbia che ha pesato molto, speriamo per Samantha e Luca che non debbano attendere così a lungo. In chiusura volevo chiosare un pochettino su una cosa che mi ricordava poco fa Luigi Morielli, il nostro Monzi, tramite Skype. Samantha ci ha fatto compagnia per un intero pomeriggio, una bellissima serata a Roma, durante la nostra presenza alla fiera SatExpo. E siccome si chiacchierava con vari personaggi che si avvicendavano al nostro stand, è arrivato diciamo, una persona anche abbastanza nota nell'ambito italiano, di cui non rivelo il nome, che osservava incuriosito la presenza di Samantha, no? Al nostro stand, e diceva: e lei che fa? Cioè, io sono un pilota. Ma lei che guida? Sono un pilota da combattimento. Ed è rimasto completamente esterrefatto. Io non sono in grado di riprodurre in maniera decente un accento romano, ma la scena era divertente già di per sé. Ora, l'ultima cosa che credo che questa persona si aspettasse era che questa ragazza che l'aveva stupito dicendo che era un pilota da combattimento si sarebbe poi rivelata una dei 6 candidati astronauti. E devo anche dire che in quella circostanza alla fine abbiamo avuto 2 astronauti al nostro stand, perché tre Guidoni, perché è passato a salutarci, il colonnello Villadei. Guidoni è stato allo stand della libreria, Villadei perché era presente, è stato lì nello stand dell'aeronautica che era di rimpetto al nostro, la tuta di Vittori che era di rimpetto a noi, e alla fine Samantha Cristoforetti che girava nel nostro stand. Quindi, come dire, ci siamo tolti le nostre soddisfazioni a posteriori.
Anch'io un piccolo aneddoto su Samantha che magari mi dirà quando lo sentirà, però
possiamo sempre tagliare.
La volta che ci siamo incontrati, la prima volta che ho conosciuto Samantha, alla fine non l'ho conosciuta poco tempo fa, e sono stato introdotto da Paolo Amoroso. Eravamo a una sua conferenza in cui presentava un cosmonauta russo. Allora, presentazioni, ci sediamo vicini, perfetti sconosciuti, cominciamo a chiacchierare. Dopo un po', lei armeggiando con un palmare dice: ma stavo cercando un po' di informazioni su questo cosmonauta, ma non so che è un pilota sperimentale, ma non so su quali aerei ha volato, non riesco a trovare. Dai un occhio tu. E mi passa questo palmare. Io ricevo il palmare e trovo la pagina completamente in russo, scritta in caratteri cirillici. Al che la guardo con uno sguardo un po' smarrito, senza neanche il coraggio di dire: ma
non,
io
non lo saprei tanto in russo.
Ops. Così è stata la prima volta che ho conosciuto Samantha.
Eh sì, è una ragazza diciamo veramente particolare. Comunque siamo davvero contenti per lei, se ci sta ascoltando o ascolterà questo episodio vogliamo rinnovarle le nostre più ampie congratulazioni e estenderle per davvero e di cuore, poveraccio, al buon Luca che è stato regolarmente ignorato da quasi tutti i media. Però essendo siciliano può darsi che vada a congratularmi con lui di persona, quest'anno magari ci provo, sarò in vacanza in Sicilia e prendo la macchina e vado con la mia faccia di bronzo, per non dire di peggio, a cercarmelo.
Stalker. Bene, adesso un collegamento con la notizia successiva. Simonetta Di Pippo era ovviamente presente all'annuncio dei nuovi candidati, ma era anche presente qualche settimana prima, e qua finisce il collegamento, era presente qualche settimana prima, di preciso il 16 maggio, a Torino, agli stabilimenti di Thalassa Legna, alla cerimonia di presentazione del nodo 3 alla stampa. E oltre a lei chi c'era? C'era ovviamente la rappresentanza dei giornalisti di tutto il mondo,
ma
anche 2 inviati specialissimi di ISA. Questa volta il nostro Albiz e il nostro Luigi Morielli hanno potuto vedere dalla prima fila, proprio la fila riservata ai giornalisti, perché alla fine esatto. Quello è il canale senza favoritismi di sorta, abbiamo seguito semplicemente il canale
degli accrediti, nei normali accrediti,
questa opportunità. Ad ogni modo, il nodo 3, l'ultimo modulo insieme a cupola che verrà attaccato appunto al nodo 3, a partire per la volta dalla stazione spaziale, è appunto partito dagli stabilimenti di Thales a bordo di un aereo, un Beluga. No, non è partito da lì, però nel momento della presentazione era quello. E sarà lanciato il prossimo anno durante la missione STS-130. Da notare ovviamente, come facciamo sempre in questi casi, il modulo è completamente costruito dalla Thales Alenia Space, che è italo-francese, ed è costruito quasi interamente, se non interamente, negli stabilimenti torinesi, quindi made in Italy al 100%.
Sì, direi che è sempre un momento di orgoglio quando si parla della stazione spaziale, se consideriamo che a questo punto, comprendendo i due moduli di cui parlavi tu, quasi il 60% del volume abitato della stazione è, tra virgolette, made in Italy.
Scusate se è poco.
E scusate se è poco, hai ragione. Un altro motivo interessante di mandare Alberto e Luigi in spedizione a Thales Alenia era vederli vestiti come due pinguini con le tutine che è obbligatorio indossare per entrare in camera pulita, insomma, in camera
bianca. Vi invitiamo ad andare sul forum a vedere le immagini. Oltre a nodo 3 hanno avuto la possibilità di vedere Kepler, che sarà il secondo ATV europeo, anche lui in attesa della partenza per Brema, per ulteriori lavorazioni prima del lancio.
Con foto di rito, insomma, andatevi a dare un'occhiata alle pagine del forum.
Bene, settimana, visto che non stava succedendo nulla questa settimana.
Che noia, vero?
Ci stavamo annoiando. Peraltro, un lancio shuttle.
Niente da dire.
STS-125.
Vogliamo parlarne prima o dopo del presidente? Non mi ricordo più cosa avevamo deciso in scaletta.
Ma sai che abbiamo un po' dimenticato questo pezzo della scaletta. Niente, quello a cui mi riferivo non era tanto STS-125, che è stata coperta e in diretta e commentata da me e da Marco l'11 di maggio davanti a una platea
immensa,
virtuale, su internet. Cioè, abbiamo avuto un sacco di ascoltatori, eravamo commossi e emozionati davanti.
Sì, anche l'audio di NASA TV si è emozionato, VLC a un certo punto così è crashato sul più bello e buonanotte. Stiamo lavorando anche per una prossima diretta, il lancio del prossimo shuttle dovrebbe essere a un orario decente.
Alle 1:20 del pomeriggio di un sabato, quindi non vabbè. Prendete impegni.
13, non ho sottomanno la data.
Mi scappa la data, 13 di giugno, se non vado errato.
Se tutto va bene.
Giugno, comunque.
Confermeremo ovviamente sul forum. Cercheremo di replicare la diretta e questa volta stiamo proprio costruendo da zero un box di trasmissione dati che ci consenta di superare qualche glitch tecnico della prima ora. Però, insomma, confido nella vostra pazienza. Le prime volte non sono mai le migliori e si tende sempre a migliorare. Poi, se no, se siamo bravi subito, si notano solo i difetti. Invece è bello avere una scaletta sempre a salire.
13 giugno 2009, dalle 11 del mattino, diretta su Ustream.
Su Ustream Mogulus, quella che ci darà le migliori prestazioni.
Lo annunceremo all'ultimo minuto.
Ok.
No, non prendete impegni e segnatevelo sul calendario.
Beh, a questo punto possiamo scegliere o Charles Bolden oppure approfondire un attimo la notizia di STS-125, che è stata una missione davvero particolare. Allora, vado avanti io con STS-125, Michael, e raccontiamo ai nostri ascoltatori che, immagino essendo un po' di parte, specialisti dal punto di vista astronautico, sanno benissimo di cosa si tratta. Sostanzialmente è una missione shuttle, l'ultima non diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, che era volta alla riparazione del telescopio spaziale Hubble, famosissimo per le meravigliose immagini e le testimonianze di tipo astronomico e cosmologico che ha restituito nei suoi quasi 15 anni di vita. E era ora di non solo svecchiare gli strumenti, ma spara quel cane mentre io... E poi ci chiamano la protezione animali. Ok, ci stiamo sacrificando per voi, sappiate, l'abbiamo appena chiuso la finestra e già cominciamo a sudare. Dunque, dicevo che c'era bisogno di dare una decisa svecchiata ad alcuni strumenti che erano a bordo del telescopio spaziale fin dall'inizio della sua vita operativa. Ma in realtà c'era anche la necessità di introdurre nuove capacità a questo strumento e cambiare delle batterie, sistemare i giroscopi, le ruote giroscopiche che ormai erano danneggiate e compromettevano la manovrabilità dello strumento. Insomma, 5 attività extraveicolari estremamente intense che hanno visto gli astronauti vincere anche i cosiddetti bulloni difficili. C'erano bulloni che non si volevano aprire e che probabilmente erano deformati dagli stress termici subiti dalla struttura e sono stati letteralmente strappati con la forza. Quindi qualche piccolo momento di suspense, però tutto è andato per il meglio. STS-125 e il suo equipaggio, composto quasi totalmente da preparati veterani, ha concluso con ampio successo la missione e ci ha restituito un telescopio spaziale Hubble pronto a mostrarci nuove meraviglie del
come
cosmo.
Come nuovo, meglio che nuovo.
Più che possiamo ricostruirlo, sì, più forte, migliore, più veloce, come l'uomo
Other,
bionico.
Better, faster, stronger.
E quindi, diciamo, forse questa è la ciliegina sulla torta del programma Shuttle, anche se è del tutto vero quello che Paolo Amoroso, che purtroppo oggi non ha potuto essere qui con noi, ci ricordava sul forum, cioè che in ogni caso il programma Shuttle, anche per quanto riguarda i suoi compiti legati alla Stazione Spaziale Internazionale, è assolutamente avvincente. Però in qualche modo, essendo questa l'ultima missione lontana da questo safe haven, non lo so, per me ha avuto un aspetto molto romantico, nostalgico più che romantico.
Shuttle in volo libero per l'intera missione.
Sì, particolare. E i rischi.
Poi le immagini hanno qualcosa di straordinario. Io non vedo l'ora che esca il film IMAX, perché le immagini hanno qualcosa di...
Ah sì, perché c'era questa copertura,
nella,
è vero.
Anche nella bassa qualità di NASA TV erano bellissime. Io non oso immaginare con le telecamere IMAX cosa si potrà vedere. E ho notato ad esempio il logo Worm, che è sul telescopio Hubble. È una cosa
anni 80 tipicamente.
Fa pensare che quella cosa è lì da 20 anni, è lì in orbita da 20 anni. È stata portata in orbita in effetti da STS-100, ormai sono tutte oltre il centinaio, da STS-31. E chi c'era a bordo di STS-31?
I wonder who.
Niente proprio di meno che Charles Bolden, ovvero il neo amministratore di NASA. Finalmente Obama, in corrispondenza appunto di questa missione, ha sciolto la riserva e ha annunciato al mondo e poi al congresso, che dovrà ratificarlo, la nomina di Charlie Bolden, che è un ex marine ormai in pensione, è un astronauta NASA, l'abbiamo già annunciato, abbiamo già accennato, è diventato un aviatore nei marine, quindi poi un pilota di test, è un astronauta tutto tondo e chi meglio di lui può guidare l'agenzia in questo momento di transizione, dove ci si muove tra due programmi manned, che non è un passo da poco, insomma. NASA l'ha fatto in passato e sono passi epocali, particolarmente delicati.
Assolutamente d'accordo, sì, c'è bisogno di una persona, secondo me, di grande carisma, perché nonostante l'enorme lavoro, è ottimo che fanno i tecnici NASA, gli ingegneri e tutti quanti quelli che sono coinvolti nei programmi spaziali, io non so se tu sei d'accordo, però mi è spesso capitato di condividere le opinioni di coloro che dicevano che in questo momento comunque manca un fattore bold alla NASA.
Bolden?
Appunto. E c'era un abile gioco di parole che era stato fatto con la nomina di Bolden. La NASA mi sembra aver perso comunque un pochino di carisma, quel carisma trascinante che faceva parte dell'epopea degli anni 60 e 70 con le spedizioni Apollo e l'inizio dell'epoca dello shuttle. Non lo so, o siamo più disillusi noi o più difficili da stupire rispetto ai nostri geeks predecessori, geeks spaziali.
Non lo so, noi non abbiamo di questi problemi di dover essere interessati. Forse l'opinione pubblica più in senso largo.
Io non sono un geek spaziale, sono un vero e proprio nerd. E allora direi che è arrivato il momento di passare all'ultima notizia. Intanto la finestra si è riaperta con un prodigioso sbuffo di vento e sentite probabilmente alle mie spalle anche il cane del vicino che si è scocciato di ascoltare notizie astronautiche. Portate pazienza. Sono stati lanciati dallo stesso razzo Ariane 5, grazie a un particolare strumento che ne ha consentito il doppio deposito, due telescopi, Herschel e il satellite più che telescopio Planck. I due strumenti sono stati lanciati alle 15:12 ora italiana con un Ariane 5 ECA e questo adattatore per lanci multipli SILDA. Sono due missioni comunque totalmente scombinate tra loro, non sono legate in alcun modo, perché Herschel è il più grande telescopio in banda infrarossa, mai lanciato, e il suo obiettivo è lo studio dell'origine delle stelle e delle galassie, cercando di capire la storia del universo attraverso l'osservazione di oggetti che ci inviano con la luce, con la loro luce nelle varie lunghezze d'onda, le istantanee del loro passato. Herschel è molto massiccio, ha una massa di 3 tonnellate e mezzo circa, e uno specchio primario di 3 metri e mezzo, quindi quasi un metro più ampio in diametro di quello di Hubble. Ne parlavo proprio ieri sera con degli amici che erano alla serata osservativa a cui ho partecipato. E quindi l'area efficace totale di 9,6 metri quadrati. E ci sono poi degli spettrometri ad alta risoluzione, il Hi-Fi tra l'altro. No, non quella Hi-Fi, ma l'Heterodyne Instrument for the Far Infrared, e le camere spettrometri PAX, che sono non i PAX quelli
i PAX,
ok, ma i Photoconductor Array Camera and Spectrometer, e poi lo SPIRE, che è lo Spectral and Photometric Imaging Receiver. La vera caratteristica in comune con Planck, di cui parliamo tra un secondo, è che questi strumenti, per essere massimamente efficaci, devono essere portati a temperature molto basse. Magari astrofili all'ascolto sanno bene come anche i CCD, i sensori CCD che si applicano ai telescopi, danno il meglio di sé abbassando il rumore di fondo dovuto al moto browniano e ad altri fenomeni, grazie all'applicazione di una cella di Peltier, che nient'altro è che un modo di raffreddare in maniera estrema una superficie, e quindi raffreddando il chip si ottiene un'immagine più nitida e senza disturbo elettrico di fondo. Giusto, Michael? Annuisci perché sei annoiato, perché ho detto una cosa giusta?
No, ti stavo seguendo, okay, ed ero ammirato dalla tua...
Bravissimo. Ho un animo anche astrofilo, eh?
La nazione.
Ok. Passiamo invece a Planck. Planck ha una massa decisamente minore, perché pesa solo, tra virgolette, una tonnellata e 900 kg. E studierà invece il fenomeno della radiazione cosmica di fondo. Sostanzialmente cercherà di prendere una fotografia dell'eco di ciò che rimane dell'esplosione del Big Bang, che ha dato origine all'universo. Negli anni passati, se qualcuno all'ascolto si ricorda, c'era stato anche una coppia di missioni, uno americano, un satellite vero e proprio che si chiamava Kobe, come la città del Giappone, Kobe, e un altro che invece era un pallone stratosferico che si chiamava Boomerang, lanciato per 2 volte, nel 98 e nel 2003, dai Poli. Avevano comunque tutti quanti questi strumenti ottenuto solo un'immagine parziale del cielo. Sentiremo tra poco dalla viva voce del principal investigator di Planck, che abbiamo avuto modo di intervistare, esattamente il funzionamento di Planck, quali sono gli ambiziosissimi obiettivi che si pone, e questo perché abbiamo avuto ai nostri microfoni il professor Reno Mandolesi dell'INAF della sede di Bologna, che sono riuscito a raggiungere telefonicamente oggi proprio prima della sua partenza per la Germania, in quanto con l'incarico di principal investigator è continuamente di corsa, e avevamo contatti fin dalla scorsa settimana e oggi finalmente siamo riusciti a intervistarlo. Per cui bando alle ciance ulteriori, mentre Planck in queste ore si sta raffreddando moltissimo, arrivando a pochi decimi di grado sopra lo zero assoluto, ascoltiamo dalla viva voce del professor Mandolesi tutto quanto riguarda la missione Planck. Buon ascolto a tutti. Bene, abbiamo in linea, amici ascoltatori, il professor Mandolesi, il principal investigator di Planck, che ha accettato la nostra richiesta di farsi intervistare, e quindi partiamo subito con le domande per soddisfare le nostre curiosità. Buongiorno professor Mandolesi.
Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascolteranno.
Allora, io, come le avevo anticipato per email, comincerei proprio dalle basi, cioè potrebbe spiegarci un pochino che cos'è Planck, che tipo di strumento, di satellite è, e quali sono le scoperte che potrebbe portarci?
Beh, Planck innanzitutto è un piccolo gioiello di tecnologia, anche se è stato concepito ormai una decina di anni fa, insomma nella sua attuale configurazione. È un gioiello di tecnologia nel senso che porta a bordo per la prima volta dei raffreddatori attivi che porteranno gli strumenti del satellite a raffreddarsi fino a un decimo di grado dallo zero assoluto, cioè a 273 gradi sotto lo zero. siamo a 0,1 grado Kelvin, che con due strumenti a bordo che rappresentano il meglio della tecnologia mondiale in questo campo. I due strumenti sono uno chiamato Low Frequency Instrument, è quello che ho l'onore e l'onere soprattutto di guidare dal punto di vista del consorzio che l'ha costruito, è uno strumento radiometrico. Qui io sono abito a Bologna, è la città di Marconi, quindi diciamo che siamo anche orgogliosi di aver costruito uno strumento a onde millimetriche che opera tra 30 e 70 GHz, 30 e 80 GHz, con il meglio della tecnologia disponibile oggi, che sarà raffreddato a 250 gradi sotto lo zero, cioè circa 20 Kelvin, e l'altro strumento che è Planck a bordo, adopera sempre tecnologie millimetriche e submillimetriche, ma frequenze più alte, tra 100 GHz e circa 850 GHz, e utilizza come rivelatori dei bolometri, che sono essenzialmente dei termometri, ed è questo lo strumento che sarà raffreddato a 0 Kelvin.
C'è stata, immagino che possa essere classificato come una missione analoga, anche se portata a termine con un pallone sonda. C'è stato il famoso boomerang, certo, che aveva, se non sbaglio, effettuato lo stesso tipo di osservazioni.
Sì,
però certo, non vorrei dirle una bestemmia.
No. Le tecnologie submillimetriche che sono a bordo di Planck, tecnologie simili, non così spinte come quella a bordo di Planck, sono state usate dal pallone boomerang. Pallone che però non è andato al di là della quota dei palloni stratosferici, cioè intorno a 40 km sopra la Terra, mentre il nostro satellite, il Planck, arriverà in un punto lagrangiano, che è un punto di equilibrio tra i corpi celesti Luna, Terra, Sole, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra della Luna, e quindi siamo nello spazio profondo, siamo nello spazio in cui effettivamente la temperatura, il satellite si raffredderà passivamente in maniera automatica in base al suo disegno fino a 50 gradi Kelvin, che sono 220 gradi sotto lo zero assoluto, sotto 220 gradi centigradi negativi.
Certo, quindi sostanzialmente questo strumento farà una fotografia, una radiografia di quello che resta dello scoppio del Big Bang.
Esatto, ha detto in maniera corretta che lo scopo principale di questo satellite è quello di far la foto dell'universo primordiale nel momento in cui ciò che è resto della luce del Big Bang, quella che si chiama radiazione di fondo cosmico, per la prima volta si fa osservare, e questo succede a 380.000 anni dopo il Big Bang circa. Ricordiamo che l'universo è oggi, l'età dell'universo è oggi intorno ai 3,7-3,8 miliardi di anni, quindi siamo veramente agli inizi, e facciamo una foto di quella che è rimasto dal Big Bang attraverso questa luce primordiale, questa luce che è il relitto del Big Bang, che per la prima volta si mostra a noi dopo aver interagito per 380.000 anni appunto con la materia, di qualsiasi forma di materia si tratti, non lo sappiamo, e essendo in forte interazione con la materia, non i fotoni che costituiscono la luce del fondo cosmico non riuscivano a uscire fuori, quindi non potevano essere osservati. Riusciamo a osservarli soltanto nel momento in cui l'universo, che come sappiamo si espande, si raffredda a tal punto in cui, gli elettroni cominciano a liberarsi dalle interazioni con la luce, con i fotoni della luce, e quindi cominciano a formarsi i primi nuclei di idrogeno, e dopo i primi nuclei di idrogeno le prime molecole eccetera eccetera, e quindi la luce, i fotoni della luce non interagiscono più con la materia, a quel punto sono visibili. Quindi c'è, per fare un paragone, è come se all'universo a un certo punto si mostrasse noi prima è come se vedessimo, non riusciamo a vedere il sole perché c'è una nuve in mezzo, no? E improvvisamente la nube scompare e vediamo il sole, questo diciamo che è quello che succede.
la possibilità, cioè la necessità di raffreddare in questo modo, se vogliamo davvero estremo, lo strumento serve ad aumentarne la sensibilità, come esatto. succede immagino con i CCD astronomici, esatto, diciamo esatto, utilizzati esatto. anche dagli amatori.
Corretto, esatto. Più il raffreddare la strumentazione a bordo serve a ottimizzare, a massimizzare la sensibilità degli strumenti, perché appunto qualsiasi il segnale di cui andiamo alla ricerca, che vogliamo fotografare, rivelare con la massima precisione possibile, è talmente piccolo ed è immerso a una miriade di rumori di ogni tipo che provengono dallo stesso satellite, che provengono dalla Terra, che provengono dalla nostra galassia, dalle altre galassie, quindi è un rumore non solo strumentale, e per andare a tirare fuori questo piccolissimo segnale che è dell'ordine di qualche decina di microkelvin, cioè di milionesimi di grado, è dell'ordine di qualche decina di milionesimi di grado, per andare a tirarlo fuori occorre che gli strumenti, quindi i rivelatori in primis, non facciano il loro stesso rumore. E come sa, la materia, anche quando è a temperature lontane dallo zero assoluto, ha all'interno quello che si chiama il moto browniano, che genera rumore, quindi siamo talmente sensibili che vogliamo ridurre per i rivelatori submillimetrici il moto browniano al minimo assoluto, in maniera tale che i rivelatori essi stessi non emettano dei rumori fastidiosi per fare questa foto che ci prefiggiamo di fare al meglio. Poi lei faceva il paragone con il pallone boomerang. Il pallone boomerang appunto è un pallone che ha osservato soltanto una piccola parte di cielo, perché il pallone non può osservare, visto il tempo limitato che ha di volo, se non piccole parti di cielo, in maniera molto bella e molto sensibile, però appunto la pulizia dei rumori che hanno messo a fuoco il segnale della reazione di fondo cosmico è stata relativa, Planck la farà in maniera molto più raffinata. Oltretutto Planck possiede una quantità di canali che è eccezionale rispetto ai satelliti che ci hanno preceduto, COBE per primo ha fatto il Cosmic Background Explorer della NASA, lanciato nel 1989, che nel 91-92 esattamente ha tirato per la prima volta fuori questa mappa sfocata della prima luce dell'universo, in cui si cominciano a intravedere quelle che si chiamano anisotropie, questi spot caldi e freddi della radiazione, che come dicevo sono dei segnali piccolissimi dell'ordine della decina del milionesimo di grado. Questi sono stati la prima dimostrazione che questa luce, questa fotografia fatta a 380.000 anni, per la prima volta rivela quello che era lo stato della materia allora. Perché lo stato della materia allora? Perché la luce, la materia fino a quel tempo, 380.000 anni, hanno interagito fortemente. Nel momento in cui si disaccoppiano, come si dice, rimane impressa sulla luce, sulla radiazione di fondo cosmico, quella che era lo stato della materia allora. Quindi rimangono impressi quelli che si chiamano i semi, delle densità, delle aggregazioni di materia maggiore e delle aggregazioni di materia minore. Laddove c'è un'aggregazione di materia maggiore, e questa si riflette in un hotspot nella fotografia di luce che stiamo facendo con Planck, in quel seme di aggregazione di maggiore di materia, probabilmente lì si è andata a formare una delle strutture che vediamo oggi nell'universo, che sia un ammasso di galassie, che sia una galassia, che sia una protogalassia, non lo sappiamo ancora. Ma diciamo che l'hotspot che vediamo, in qualche maniera ci dà l'indicazione che lì si è andato a formare una delle strutture che vediamo oggi nell'universo, e che poi è evoluta, eccetera, eccetera, è espansa, è diventata quella che vediamo oggi.
Ho capito, ma in questo momento io sto seguendo l'evolversi delle manovre sia di Planck che dell'altro satellite che è Herschel, che è stato lanciato con lo stesso Ariane, e mi pare che stia andando tutto per il meglio e anzi sia già in corso la procedura di raffreddamento. Infatti,
sì, per quanto riguarda Planck ci sta raffreddando, abbiamo scoperto, no, il modello termico era leggermente troppo conservativo, infatti si raffredda molto più velocemente di quanto avevamo previsto, e questo va solo bene, non va male. Fra qualche giorno, cioè intorno al 30 di maggio, il 1 di giugno, cominceremo ad attivare il primo refrigeratore attivo, che è un refrigeratore ad assorbimento ad idrogeno, che porterà i 50 gradi Kelvin a 20 gradi Kelvin, e poi man mano cominciamo ad accendere gli strumenti.
Ho capito.
Man mano che tutto si raffredda alle temperature che vogliamo.
Quindi tutto sta andando per il meglio dal punto di vista tecnico, proprio del preparare lo strumento alla sua vita scientifica produttiva.
Incrociando le dita direi di sì, finora direi di sì.
Incrociando cara Manzia, teniamocela, anche se si parla di scienza, noi per essere coerenti vogliamo anche un pochino di scaramanzia.
Ma diciamo che Planck è un concentrato di super tecnologie, perché per la prima volta un raffreddatore attivo della potenza del quello che chiamiamo Sofion Cooler, che è un raffreddatore ad assorbimento, va nello spazio per la prima volta con una potenza di refrigerazione come ha il nostro refrigeratore, che riesce a raffreddare fino a più di un watt di refrigerazione. Per la prima volta appunto i refrigeratori a 0 Kelvin vanno nello spazio, per la prima volta i bolometri vanno nello spazio, poi che altro, il telescopio di Planck è un telescopio a fibra di carbonio, quindi super leggero ma estremamente tecnologico, diciamo che è un concentrato di tecnologie di altissimo livello, e credo che questo sia un bel vanto per tutta l'Europa, per l'Agenzia Spaziale Europea in primis, che ha guidato questa missione, per tutti gli stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, e l'Italia, la Francia, ma l'Italia, visto che rappresentiamo italiani, l'Italia con la sua agenzia spaziale che l'ha finanziata, ha finanziato questa impresa, credo che devono essere orgogliosi di quello che sta succedendo, continuando a incrociare le dita.
Certo, infatti io stavo per introdurmi proprio a questo argomento, cioè il ruolo del nostro paese nel contesto di questa missione, e poi il ruolo proprio suo come principal investigator, quindi se ho capito bene, diciamo, la definizione classica di principal investigator è una sorta di via di mezzo tra un manager e un incaricato principale dello studio dei dati scientifici restituiti dalla missione. È corretto questo?
Sì, in qualche maniera è la persona che si prende l'onere, di onori ce ne sono pochi, glielo assicuro. Sì, è la persona che si prende l'onere di mettere insieme un consorzio fatto di il consorzio del nostro strumento è fatto da circa 400 persone, 350 400 scienziati e tecnologi che provengono da 10 stati diversi, europei soprattutto, ma anche canadesi e statunitensi. Quindi metti insieme queste 400 persone, tieni insieme le file di tutte le persone che hanno contribuito, devo dire, in maniera meravigliosa. Tieni insieme le agenzie spaziali che hanno sovvenzionato le varie parti, tieni insieme le industrie che hanno poi svolto il ruolo di costruttori delle parti dello strumento, metti insieme i vari pezzi, insomma, di oneri ce ne sono veramente tanti, e soprattutto cerca di tenere a freno tutte le varie intemperanze delle persone che vorrebbero poi scombinare la tranquillità di un processo complesso come quello della costruzione di un satellite. Ma in ogni caso comunque è un ruolo entusiasmante, glielo assicuro.
Un'altra cosa che abbiamo notato è, siccome diciamo la nostra utenza media sono quasi tutti fruitori abbastanza pesanti del web, è quella che la vostra squadra ha aperto una pagina di Facebook. Io gliel'avevo scritto nelle domande, forse lei non l'aveva visto, ma perché poi ho visto la sua risposta, non mi riferivo tanto a una sua pagina di Facebook personale. male quanto al fatto che regolarmente ogni giorno noi troviamo qualcuno che credo magari sia un collaboratore del progetto, ci informa via web parlando in prima persona come se fosse il satellite Planck, lo strumento Planck, quindi dice io mi sto raffreddando bene, ecco, siccome Facebook, come Twitter o altri siti che sono di moda in questo periodo, sono frequentatissimi da persone di diciamo di un'età abbastanza giovane, e quindi pensiamo che sia uno strumento eccezionale, che abbiate fatto come team una bella scelta di mettervi su un canale dedicato in genere a chiacchierate ben più, diciamo, mondane, e invece aggiornare il pubblico con uno strumento tecnologico moderno. Questo è un plauso, perché sono poche, sono veramente ancora molto poche le agenzie spaziali che decidono di investire in strumenti di comunicazione innovativa. Questo glielo dico perché una delle domande che facciamo sempre a chi intervistiamo è: cosa pensate che possiamo fare per voi? Noi appassionati, noi che non siamo addetti al settore, ma che magari siamo i cosiddetti taxpayers, quelli che possono perorare la causa delle università e degli enti di ricerca quando magari si va a votare, perché ci sono magari, diciamo, posizioni politiche che favoriscono o sfavoriscono un certo tipo di ricerca. Ecco, secondo me è molto importante comunicare da voi a noi, che non capiamo la lettura magari di schemi scientifici, ma che attraverso la semplificazione di alcuni concetti possiamo essere coinvolti in un mondo di specialisti. Quindi,
lei ha toccato due argomenti fondamentali di questa nostra chiacchierata. Dunque, il primo argomento, Facebook, e la possibilità che ogni utente di Facebook, ogni appassionato di questo tipo di materie, di tecnologie e tematiche, può essere aggiornato istante, giorno per giorno, su quello che succede. Grazie, devo dire grazie al mio collaboratore Marco Malaspina, che nomino in prima persona, che è uno della squadra di Planck, ovviamente, nel mio stesso istituto, che tiene aggiornato il sito, ha avuto l'idea di metterlo su Facebook, sta facendo un lavoro egregio, e ringrazio voi per averlo apprezzato, e coloro che in qualche maniera tengono informazioni su Facebook e apprezzano quello che Marco Malaspina appunto scrive per aggiornare tutti gli ascoltatori. Credo che questo sia molto importante, sia come dal punto di vista della trasparenza di chi sta dietro le quinte, sia dal punto dell'informazione di chi vuole l'informazione aggiornata veramente in tempo reale. Quindi questo, diciamo, come il primo argomento che le ha toccato, che mi ha veramente per cui devo ringraziarla. Il secondo argomento che lei ha toccato, che cosa possiamo fare per voi? Certamente lei ha messo a fuoco, appunto, come della ricerca, tutti i politici, che siano di destra, che siano di sinistra, che siano di centro, hanno sempre parlato bene della ricerca, tutti vogliono implementare le risorse della ricerca, però a mia memoria sempre meno succede che ci siano fondi per la ricerca. I fondi della ricerca in definitiva viene un po', diciamocelo pure tra di noi, trascurata. È importante la ricerca, sappiamo quanto importante è per un paese, è importante perché introduce innovazione tecnologica, è importante perché per il suo ritorno culturale, è importante per il suo ritorno dal punto di vista di ritorno come immagine a livello internazionale, a livello mondiale, quindi ed è importante appunto anche come ritorno per il PIL del paese, perché poi tutta questa tecnologia di cui le ho parlato, che oggi è tecnologia sviluppata soltanto per motivazioni scientifiche, per ragioni per la cosmologia, quindi non c'è niente di più scientifico della cosmologia, un giorno ce le ritroveremo nella nostra vita comune, per esempio, che ne so, come telecamera a onde millimetriche. Una telecamera a onde millimetriche, tanto per farle un esempio, è in grado di far l'immagine di una persona vedendo attraverso i vestiti, quindi lei può immaginare quanto può interessare la sicurezza in un aeroporto. Ovviamente lì ci sono poi problemi di privacy, perché se io prendo una bella telecamera a onde millimetriche, una volta che la costruisco la commercializzo, e poi voglio vedere nuda una persona, gliela punto e la vedo nuda. Questo non è molto carino.
È una delle possibili ricadute,
non possiamo... questo non è molto carino.
Non possiamo arrivare
i problemi di privacy potete provare a essere nel momento in cui metti in comune o metti in commercio una camera a onde millimetriche, come lei può immaginare, no? Perché poi no, ci sono i famosi, mi ricordo quando ero ragazzino, adesso sono
gli
anche gli occhiali con gli occhialini, così uno poteva immaginare di andare a vedere attraverso i vestiti del prossimo, quindi non è molto carino pensare a questo, però pensiamo all'utilità invece in un aeroporto nel momento in cui uno sa che ci possono essere dei rischi, no, di attentati di altro tipo, oppure qua non vogliamo entrare in campo, diciamo entriamo in campo civile, cioè, rimaniamo in campo civile, oppure mettere una di queste camere e guardarla nella terra, è ovvio che si vede la terra attraverso le nubi, perché le nubi, così come i vestiti, sono trasparenti a alcune delle frequenze delle onde millimetriche, sono le, per esempio il vapore d'acqua è trasparente alle frequenze di 35 GHz e 95 GHz all'incirca, quindi una telecamera fatta a queste frequenze vede attraverso le nubi, insomma, quindi questo le lascia immaginare le possibili ricadute in campo civile di questo tipo di tecnologie. Uno controlla quello che succede sulla Terra anche se fosse coperta completamente di nubi, come succede spesso nelle nostre latitudini in certe stagioni, d'inverno soprattutto, no?
Certo.
Quindi come le dicevo, quindi insomma, questo tipo di satelliti, di tecnologie ha certamente una ricaduta culturale, ma può avere anche una ricaduta tecnologica e fondamentale per il PIL del paese. Benissimo. Poi non abbiamo ancora parlato, però a questo punto mi introduco di che cosa Planck potrebbe fare diversamente da quanto hanno fatto i suoi predecessori, COBE innanzitutto e WMAP, che ancora vola per il nono anno e ancora su, che sta mandando delle splendide immagini. Certamente dunque da Planck rispetto ad WMAP, che è il satellite di seconda generazione, utilizza, come le dicevo, anche frequenze più alte, quindi invece dei 4-5 canali che ha da WMAP con tecnologie solo radio, Planck utilizza anche tecnologie bolometriche, cioè tipo termometro, e arriva fino a 1000 GHz, ha 9 canali di frequenza, e questo è fondamentale per andare a eliminare i rumori che provengono dalla nostra stessa galassia. La nostra stessa galassia emette rumore, nel senso che emette una radiazione che si chiama di sincrotrone alle frequenze dei rivelatori di LSI, emette rumore dovuto alle polveri della nostra galassia alle frequenze di HFI, e la conoscenza di questo tipo di rumore, emissione galattica, è fondamentale per poter eliminarla e andare a cercare dentro il segnalino piccolo 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 che viene dall'universo, da questa luce nel fondo cosmico che osserviamo a 380.000 anni. Quindi diciamo, tecnologia, tutto questo fa sì che la pulizia della foto e la nitidezza della foto, poi di questa foto che andiamo a osservare, è sicuramente superiore. Tanto per fare un esempio, Planck ha una sensibilità che è fino a 10 volte superiore a quella di WMAP, ha una risoluzione angolare che è fino a 3 volte superiore, quindi c'è un miglioramento notevolissimo. Soprattutto poi Planck, rispetto a WMAP, ha quasi tutti i suoi canali polarizzati, e questo ci potrebbe permettere di andare a fare delle scoperte strabilianti, che per esempio l'esistenza di onde gravitazionali primordiali. Sarebbe la prima scoperta fatta sulle onde gravitazionali. Come sa, le onde gravitazionali sono predette dalla teoria della relatività, ma ancora non osservate. Potremmo andare a dire che cosa, la natura dell'inflazione. Sa che c'è stato un periodo di accelerazione e violenta nell'espansione dell'universo proprio subito dopo il Big Bang, in tempi rapidissimi, che è durata pochissimo, è durata tempi infinitesimi, così è iniziata in un tempo infinitesimamente piccolo subito dopo il Big Bang, tanto poco è durata, ma è bastata per scombussolare le carte, come si dice. Potremmo dire appunto qual è l'energia che ha scaturito, che ha scatenato questa inflazione e come è fatta questa inflazione. Potremmo dire come sarà dell'energia che di cui è costituito l'universo, e l'universo ha costituito di energia, di questa energia conosciamo soltanto il 4%, che è quella che vediamo con gli strumenti sia ottici che infrarossi che di altre natura, vediamo soltanto il 4%, il resto per il 73% è qualcosa che chiamiamo energia oscura, già il nome oscura vuol dire che non sappiamo che cos'è, per il 23% è materia oscura, oscura vuol dire che non sappiamo che cos'è, quindi anche su questo potremmo andare a dire qualcosa. Mi diceva?
No, dico, è interessante anche perché vedo che può toccare questo strumento come risultati potenziali tanti ambiti della cosmologia e delle teorie ancora in fase di studio, che davvero mi fanno così pensare di vivere in un'epoca straordinaria. Probabilmente qualche nostro famosissimo scienziato del passato, lo stesso Einstein, avrebbe fatto carte false per avere per le mani strumenti scientifici che sono disponibili oggi nei nostri decenni, insomma. Sono incredibili le potenzialità delle macchine che vengono mandate in orbita fuori dall'atmosfera in questi anni, e davvero sono curioso di vedere come andrà a finire. È un po' come leggere un romanzo di avventure che si svolge nel mondo della scienza, dell'aumento delle conoscenze del genere umano. Ed non lo so, a volte io riesco a entusiasmarmi per queste cose, perché veramente mi sembrano il fronte dell'onda, il bleeding edge delle capacità intellettive del genere umano, e sono contento di, insomma, che l'Italia abbia un suo ruolo notevole in questo ambito.
Però a proposito di Einstein, credo che sia doveroso ricordare che la sua intelligenza e le sue intuizioni sono state fondamentali per tutto ciò che conosciamo oggi. Senza Einstein credo che saremmo ancora rimasti ai tempi della fisica, della fisica meccanica, insomma della fisica di Newton. Per esempio, per parlare di energia oscura, appunto, che è questa forma di energia che non sappiamo che costituisce, come dicevo, più del 70% dell'energia dell'universo, potrebbe essere, che ne so, un qualche tipo di energia che non conosciamo e che chiamiamo quintessenza. Potrebbe essere anche il fatto che la relatività generale a grandi scale, cioè alle scale che coinvolgono l'universo, non vale più. Oppure potrebbe, per tornare ad Einstein, essere semplicemente nient'altro che quella che si chiama la costante di Einstein, che è un semplicissimo numerello che sta nell'equazione che, secondo Einstein, l'equazione di stato che descrive l'universo. Ci mette questo numerello che non ha nessun significato fisico, potrebbe essere semplicemente questa la spiegazione dell'energia oscura. Sta di fatto che l'energia oscura oggi è spiegata, è l'effetto di un'accelerazione che il nostro universo sta vivendo nella sua espansione. Viviamo in una fase di espansione leggermente accelerata. Questo è quella che chiamiamo energia oscura. A cosa è dovuta, come le dicevo, non lo sappiamo. Potrebbe essere una di queste tre cose, potrebbe essere semplicemente un qualcosa di sconosciuto, ed è per questo che poi facciamo anche i nostri esperimenti con il massimo delle potenzialità delle tecnologie che abbiamo a disposizione, perché se arriva l'ignoto, l'ignoto ci apre la strada a molte altre cose.
Benissimo, il tempo a nostra disposizione è tiranno, e direi che abbiamo passato la mezz'oretta, e quindi è il momento di chiudere. Io sono contento che lei ci abbia dato ancora altri elementi su cui magari basare qualche altra intervista nel futuro, quando avremo magari qualche risultato delle prime osservazioni dello strumento Planck, e sinceramente sono davvero contento di aver avuto la possibilità di avere così tanti spunti da lei, e credo proprio che manderemo in onda praticamente tutto, perché è davvero interessante. Credo che anche i nostri ascoltatori condivideranno la mia opinione. La ringrazio molto per la sua disponibilità, speriamo di risentirci in futuro con qualche novità, con qualche aggiornamento.
Io lo ringrazio voi e speriamo veramente di sentirci in futuro con belle notizie.
Liftoff, we have a liftoff. E ringraziando il professor Mandolesi per il contributo, Ci spostiamo all'appuntamento fisso con l'altro professore, il nostro professore di storia dell'astronautica.
Finalmente oggi ce l'abbiamo fatta ad averlo in diretta.
In diretta, Luigi Morielli. A te Luigi, ciao Luigi.
Ciao a tutti. Beh, dammi del professore mi sembra persino un po' eccessivo, eh?
Perché non tutti hanno visto che i tuoi libri, perché poi un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, ma che adesso l'abbiamo qua in diretta, non può chiudere e farmi tagliare, se no lo pesto la prima volta che vedo, è che Luigi è anche l'autore di diversi volumi astronautici. Ho avuto la fortuna di vedere il suo ultimo lavoro.
Quello, che parla
quello su Phoenix, la missione Phoenix, esatto. Racconta l'ultimo volume preparato dal nostro bravissimo Luigi, tutta l'avventura di Phoenix. Diciamo la prima parte, perché lo sforzo di Luigi potrebbe dar vita, ce lo auguriamo tutti, anche a un secondo volume, visto che insomma arriverà di nuovo la primavera su Marte e vedremo come se la sarà cavata il nostro lander, vero Luigi?
Mi fai arrossire se fai così.
Dai,
sì, in effetti la speranza è quella che comunque Phoenix si riprenda dall'inverno marziano, e una volta che il ghiaccio di anidride carbonica se ne vada da sopra al lander, riesca comunque a riprendersi con il famoso Lazarus Mod da vita e rinizi a inviare delle informazioni a terra.
Esatto, quindi allora abbiamo una tua promessa che mi autorizzi a pubblicare, non tu per non avere conflitto di interessi, lo faccio io, gli estremi del tuo libro, in modo che almeno uno possa andare a dargli un'occhiata e decidere se acquistare questa fantastica opera.
Sì sì, certo.
Allora, mi ha autorizzato. Entro la settimana farò un post sul forum con tutte le coordinate, non solo per vedere l'anteprima ma anche per acquistare un'opera di Luigi che assolutamente vi consiglio per la passione, l'impegno e la precisione con cui l'ha redatta, solo che lui non può autorecensirsi, insomma cerchiamo di non di crearceli anche noi conflitti interessi, io lo faccio io che sono disinteressato, va bene?
Sono prolifici dal punto di vista letterario i nostri utenti, eh?
Eh sì, assolutamente
tutti
bravi, bravi. Eh sì, abbiamo avuto anche altre notizie. Caro Luigi, sai che ci sono altri, non sono ancora autorizzato a dirti chi, ma ci sono in erba che hanno iniziato a fare esperimenti, eh? È la verità.
Bene, bene.
Vedremo. Allora, scusaci se ti abbiamo preso così alla sprovvista, adesso hai la parola per tutti i contenuti che ti eri preparato.
Va bene, grazie. Allora, questo il mese di giugno è pieno di lanci un po' particolari, le sonde Venera, per esempio russe, la Venera 15, la Venera 16, Venera 9, Venera 4, Venera 10 partono tutte nella prima quindicina di giugno, ovviamente in anni diversi. Il 3 giugno del 65 parte anche Gemini 4, il 3 giugno del 66 parte Gemini 9. Diciamo che l'inizio di giugno è molto ricco dal punto di vista dei lanci, che poi non tutti sono andati a buon fine, a parte quelli Gemini, che quelli sappiamo che sono andati bene.
I russi che lanciavano a grappolo, vero? Ne lanciavano 16 alla volta, una arriverà
una dietro l'altra come Capodanno quando ti metti lì con i razzetti, uguale.
Scusa Luigi.
Comunque, il 12 giugno del 1922, questa è una notizia un po' non astronautica ma molto astronomica, nasce a Firenze Margherita Hack, la guerrigliera dell'astronomia, che è sempre molto irruenta nelle sue quando appare in televisione, soprattutto ha sempre delle idee molto chiare e si fa valere ogni volta.
Anche dal vivo, ti assicuro. L'abbiamo sentita di recente a Milano. Che lucidità! Io vorrei invecchiare così, al di là delle idee che uno può condividere o meno, ma la lucidità,
ma anche
signori
il modo
miei.
Di esprimerle le idee,
sì, sì.
Condividere o no, sono taglienti.
Okay. Compie 87 anni, quindi.
Auguri allora.
Poi il 13 giugno del 1944 nasce il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Approfittiamo dell'occasione per salutare il nostro amico che lavora e che guida i rover su Marte, Paolo Belluta.
Già, hai ragione, bravo, ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Poi il 16 giugno del 1963 parte la Vostok 6 con Valentina Tereshkova, la prima donna che va nello spazio. E il 18 giugno del 1983, quindi praticamente 20 anni dopo, parte donna americana che raggiunge lo spazio a bordo del Challenger sulla STS-7.
Mi sa che ci siamo persi il nome, sì, per un glitch della rete, perché mi sei sparito per un attimo. Parliamo di Sally Ride, giusto?
Sally Ride, sì. Sally
sì,
Ride.
Sì, no, perché ci sei mancato per un attimo, c'è stato un down della connessione, scusami.
Ah, sì, comunque è abbastanza famosa come...
Poi se ascolti il Planetary Radio ha un po' più un angolino fisso. Hi, I'm Sally Ride, the first American woman in space.
Quella che
eccetera,
era
eccetera.
Di Buzz Aldrin una volta.
Esatto, esatto. Quella che ha avuto anche il suo bel da dire con i maschi dei TFNG. Dove hai sentito questa sigla?
35 New Guys, forse è in un libro che qualcuno di voi probabilmente ha letto.
Non riesco però a ricordarmi quale.
Assolutamente no. Forse c'è Paolo Moroso in chat che ci
potrebbe aiutarci, sì. Può anche chiamare in diretta se vuole, così ci aiuta. Scusa ancora Luigi, siamo oggi portati all'interruzione.
Ma ci mancherebbe, meglio ancora, c'è un po' più di animazione, sennò di solito ero molto noioso forse.
Sì, mi vai a registrare tu alle 11 di sera, per cui benvenuti a questo spazio mensile. Sembra una cosa da 144.
Poi il 30 giugno del 1908 avveniva l'evento Tunguska, quello famoso dove in Siberia una piccola cometa precipita e distrugge migliaia e migliaia di ettari di taiga siberiana, per fortuna non provocando nessuna vittima, però rimane, è sempre rimasto un alone di mistero su questo avvenimento. C'è chi parla di UFO precipitato, c'è chi parla di cose improbabili, però evidentemente anche dalle evidenze che ci sono state sul posto è stata proprio una piccola cometa che si è disintegrata, però è esplosa prima di toccare il terreno.
Ma noi
infatti,
contiamo sul fatto che se ci saranno novità ce le farai sapere comunque, no?
Sì, ah, beh, certo, secondo te è una coincidenza? Noi di Astronauticast pensiamo proprio di no.
E terminiamo questa carrellata con una notizia triste. Il 30 giugno del 1971 la Soyuz 11 causava la morte di 3 cosmonauti russi, Dobrovolsky, Patsayev e Volkov, durante il rientro per una decompressione della capsula. Purtroppo è stato uno dei due grossi incidenti che sono avvenuti alla Soyuz dopo il ho un vuoto di memoria, come si chiama?
Lo tagliamo, non ti preoccupare.
Komarov.
Ecco, Komarov, bravo.
Non si sentirà, tranquillo.
Ah, ok. Ecco, anche per questo mese ho terminato e ripasso la linea a voi, pazzi dello studio.
Ce l'hai fatta anche nonostante le nostre intemperanze, bravo.
Sai cosa che mi è mancato questa volta? Un po' di distant flyby, perché tutto il passato.
È vero, ma non ti preoccupare, Michael, avrai subito pane per i tuoi denti. Lascia che apra lo Space Calendar.
No!
Ok, grazie Luigi.
Ciao Luigi,
efficientissimo e preparatissimo come al solito. Bene Michael, siamo di nuovo qui, ormai in conclusione. Tu sai che non puoi sfuggire alla tradizione dello Space Calendar.
Vuoi dire quell'evento in cui si parla di fatti assolutamente inutili e non degni di nota,
ma non
che
dire così,
propongono come se fossero importantissimi?
No, non dire così, dai. Tu pensa al povero omino del team di Cassini-Huygens, che è pagato a sua volta per calcolarsi le date in cui avverranno gli Orbital Trim Maneuver e inserirli uno per uno nello Space Calendar. E voglio darti anche la bella notizia che in questo mese di giugno ce ne sono diversi. Anzi, stiamo per tagliare una importante occasione, quella del 200° Trim Maneuver. Perché? Ma andiamo con ordine. Prima ancora di parlare degli Orbital Trim Maneuver, ti faccio notare che dal 3 al 5 di giugno a Parma C'è una prestigiosissima conferenza alla quale veramente ti invito a non mancare, tu che puoi muoverti più agevolmente di me, insomma, nel senso che non hai da rispettare le esigenze dei figli e altro. Si tratta di un workshop sulla composizione della superficie di Mercurio, osservato non già nella zona nello spettro visibile della luce, bensì nella spettroscopia ultravioletta e infrarossa, stato dell'arte e future strategie. Quindi direi assolutamente carissimo da non perdere.
Guarda, ho già i biglietti, i bagagli sono già in macchina e ho già pronto un registratore per farmi un podcast per addormentarmi.
Ok, con il massimo rispetto per i poveracci.
Assolutamente, è una battuta.
Prestatevi allo scherzo e non vi offendete, anzi così abbiamo fatto anche pubblicità, perché qui sono pubblicate in inglese, poi magari uno non sa che in Italia ci sono questa e altre occasioni di approfondire per il nerds dell'osservazione planetaria.
La planetologia nella sua parte più scientifica e pura.
Ok, ma il 3 giugno, sempre che tu andrai lì, potrai anche comunicare ai tuoi amici presenti in conferenza il felicissimo avvenimento della 199esima Orbital Trim Maneuver di Cassini.
Ho già pronto lo champagne per la 200esima. Guarda.
Esatto, attento a non bagnare il registratorino per il podcast. Ok, il 6 giugno abbiamo un flyby di Titano da parte di Cassini, ma attento, perché scorrendo il calendario del mese ho notato una cosa importantissima. E qui veramente ci spelliamo le mani. L'11 giugno, signore e signori, cade il quinto anniversario del primo flyby di Cassini al satellite Phoebe.
Non ci posso credere. Va bene, flyby sono importanti perché fanno parte della missione, ma sono tantissimi se ci ricontiamo tutti quanti. Poi volevo farvi notare che in questi giorni cade il 23esimo anniversario della prima volta che mi sono messo un dito nel naso.
Fantastico. Beh, a proposito di anniversari, uno serio è il 13 giugno, il 65esimo compleanno del JPL, dove lavora il nostro Paolo Bellutta, e questo possiamo anche citarlo.
L'ho già ricordato il nostro
Luigi. Ok, hai ragione. Ok, benissimo, fantastico. E secondo te dal 14 al 20 giugno, la 14th International Clay Conference...
Build it up with wood and clay.
Ok, clay non è l'argilla?
Infatti.
Ok, perché è interessante questo, se uno volesse andarlo ad approfondire, anche questo, ve lo dico, è a Castellaneta Marina, in Italia. Quindi vedete quante belle notizie davvero e proprio nerd spaziale si trovano sullo Space Calendar. Anzi, rifacciamolo. Se uno volesse approfondire, provate un po' a immaginare quante di queste altre notizie da geek trovate sullo... Space Calendar! Va bene, allora siamo davvero in conclusione, Michael. Ci rimane un'unica incombenza, che però mi voglio prendere io, a parte quella di ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in diretta sullo streaming e che vorranno scaricare questo episodio. Ringraziamo il professor Mandolesi per essere stato nostro ospite e Luigi Morielli per averci fornito ancora una volta dettagliate notizie. Ma
il nostro amoroso ci ricorda che il 30 giugno è il suo onomastico. Grazie Pietro.
Ah, grazie Paolo, grazie per questa addenda. Però la prossima volta, Paolo, tu che sei un geek, inseriscilo nello Space Calendar, dicendo che tu, insomma, sei spesso scambiato per un astronauta grazie all'avatar che ti contraddistingue sul blog e su forum astronautico. Potrebbe anche essere che non ti venga cancellato, quindi. No, volevo consigliare, come era stato nostra abitudine per i primi numeri di questa stagione di podcast, un podcast che è nato da poco, è un podcast settimanale che ha un mese di vita circa e si chiama Digitalia. Io non so se qualcuno di voi segue i network di oltreoceano di podcast, uno dei più famosi è Tweet,
This Week in Tech,
il cui anchorman principale è Leo Laporte. È molto bella, una trasmissione che parla di innovazione tecnologica, tecnologie d'avanguardia, videogiochi, soluzioni innovative, informatica, appliance come il nuovo lettore Kindle per i vostri libri, diciamo, in formato elettronico e così via. Il difetto è, se così vogliamo dire un difetto, che è in inglese. E allora, se siete curiosi di sentire due persone molto preparate, Carlo Becchi di Tecnica Arcana e Franco Solerio di Rockcast Italia, parlare insieme di tecnologia nel modo migliore, nel solco della qualità a cui le trasmissioni come quelle di Rio Laport ci hanno abituati, fatelo, andate su digitalia.fm dove potete abbonarvi al loro feed, ascoltare le puntate in diretta e magari lasciare un commento per apprezzare il loro lavoro. Cosa che ci auguriamo facciate anche con noi.
Infatti, vogliamo sempre un po' di commenti, ma voi ci fate sapere personalmente cosa ne pensate. Ne parlate sul forum, ma siete sempre avari di commenti sul blog di Astronauticast, che ricordiamo non è visitato soltanto da utenti del forum, quindi sarebbe interessante avere un po' di feedback anche visibile da quelli che ci ascoltano, sì, sì, solo e non ci leggono.
Io vi ricordo che il gruppo di Planck ha una pagina Facebook che sta gestendo molto attivamente e quindi ho segnalato io da loro che pubblicheremo nell'arco di un paio di giorni questa trasmissione e quindi sicuramente tutto il giro del gruppo di ricercatori di Planck verrà a prelevare l'episodio, quindi scrivete qualche commento, fate vedere che c'è un po' di vita intorno alla nostra trasmissione, ok ragazzi? Grazie di tutto, allora io vi saluto e vi do appuntamento
alla prossima
diretta,
puntata,
direi.
Ma anche prima di allora, il 13 giugno, dalle ore 11 del mattino, diretta STS 127, seguite con noi il lancio di Endeavour. Alla prossima!
Ad Astra!